Popolare Network, 22 minuti, ora di punta, bentrovati ascoltatori e ascoltatrici. La salute di un paese si dice si misura anche molto dalla salute dei bambini di quel paese e i dati diffusi in vista della Giornata Mondiale contro l'obesità dall'ONG Help Code non ci dicono nulla di buono a proposito dell'Italia. È a questo che è dedicato il microfono aperto di oggi con voi fino alle 20.30. Cosa dicono questi dati? Dicono che un bambino su tre nella fascia 6-9 anni in Italia è sovrappeso o obeso ed è il tasso maggiore di tutta l'Europa. Secondo questo documento di questa ONG sono circa 100.000 i bambini obesi o sovrappeso nel nostro paese, quindi uno su tre. E questo dovrebbe dirci qualcosa, dovrebbe fare suonare, no? Un campanello d'allarme. Se neppure i bambini riusciamo a garantire un'alimentazione corretta, figuriamoci come trattiamo noi stessi, se vogliamo. Ecco, è di questo che vorrei parlare con voi oggi. Vorrei chiedervi che cosa vi dicono questi dati, cioè trovate conferma nel vostro quotidiano? 02 33 001 001 331 6214 013 per i vostri messaggi e anche per i vostri messaggi Telegram. E poi c'è anche la mail diretta @popolarenetwork.it. Come sono da questo punto di vista, questo del sovrappeso e dell'obesità, i bambini che conoscete o che frequentate o anche quelli che voi stessi nutrite? Sapete che la maggior parte dei genitori di bambini sovrappeso non si accorgono di quei chili di troppo? Quali errori fate voi più o meno coscientemente? Se volete vi posso dire che errore faccio io, così mi metto in prima linea. Io ho due bambini, uno dei quali è a bassissimi consumi, cioè detto altrimenti farlo mangiare è un'impresa, e io che lo so, che so che cosa bisogna fare, so che i bambini si autoregolano, che nessun bambino nutrito morirà mai di fame, quante volte i pediatri lo ripetono, eppure ogni tanto mi vedo io stessa da fuori, no? Come dall'alto, che insisto, che inseguo con una forchetta in mano, che addirittura prometto cose in cambio di piatti finiti o anche a volte di piatti soltanto assaggiati, forzando di fatto a mangiare un bambino sazio. Dove sbagliate voi, se sbagliate, o dove vedete sbagliare chi vi è intorno? (02 33 001 001 331 62 14013) diretta@popolarenetwork.it. Cominciamo subito con la voce di un ascoltatore e un'ascoltatrice. Ciao, sei tu. Benvenuto, benvenuta. Manifestati. Ci senti? E allora proviamo con quest'altra telefonata. Ciao.
Ciao, sono Francesco, provincia di Milano.
Ciao.
Ciao.
Che mi dici?
Allora, che ti dico? I dati che hai detto prima, uno su tre, giusto?
Sì.
Non mi stupisco affatto, perché l'Italia, pur essendo questa patria della famosa dieta mediterranea, bisogna sfatarla un po' sta dieta mediterranea. Oppure, se bisogna...
O forse seguirla.
Ah, esatto, oppure seguirla molto bene, perché io vedo comunque, allora io sono comunque un po' un fanatista, sono un po' un salutista, sono vegetariano, vegano, mi faccio il pane in casa, come dedico del tempo all'alimentazione, perché la gente, soprattutto gli italiani, deve capire che l'alimentazione, se fatta correttamente, può essere una cura. Io l'alimentazione la vedo come cura del corpo, dunque spesso mangio magari cose che fanno bene, ma al palato non sono il massimo. Detto questo...
E senti tu, ti capita anche di dover nutrire in questo modo dei bambini, dandogli delle cose sane ma che non
allora,
sono molto
buone? Allora no, io sono single, non ho bambini, però vedo in giro, per questioni di tempo soprattutto, che le mamme rifilano pizzette, patatine, lattine, tutte queste cose qua. Io vedo che c'è un consumo abnorme di farinacei in Italia. Poi ricordiamoci anche l'olio d'oliva fa bene da una parte ma fa male dall'altra, perché ricordiamoci che è ipercalorico l'olio d'oliva, dunque soprattutto i bambini obesi o chi ha un principio di diabete bisogna proprio dosarlo, centellinarlo. Ricordiamoci che ci sono altri oli che fanno bene, non c'è solo l'olio di oliva. L'italiano è abituato con questa pasta, con queste pizze, con questo olio d'oliva, e poi purtroppo non c'è questa cultura dell'alimentazione. Ma adesso non so se nelle scuole fanno una cultura dell'alimentazione, cioè di curare il corpo con l'alimentazione come diceva Ippocrate. Manca tutto questo in Italia. Proprio...
Come dire, diciamo, se le azioni si giudicano dai risultati, non abbastanza. C'è da dire che il fuoco di fila dell'industria alimentare non è semplice da contrastare né in casa né probabilmente per le scuole. Ti ringrazio.
Esatto, niente. Ciao.
Ti ringrazio, lascio spazio ad altri. Ti ringrazio, la tua è una presa di posizione di una persona che è già educata a occuparsi della propria salute, che ha grande attenzione per l'alimentazione. Mi piacerebbe sentire anche invece l'opinione di quelle mamme lì a cui fai riferimento tu, quelle delle patatine, delle pizzette, perché magari si trovano anche al supermercato lo zucchero da dipendenza, i bambini piace, chi è che non ha mai ceduto non lo so, un lecca lecca in cambio di 5 minuti buona e ferma al momento di pagare in cassa, non so, ne dico una. 02 33 001 001. Ciao. Sì, ti sento.
Io sono Chiara da Novi Ligure.
Sì.
E siamo anche a nome dei ragazzi, diciamo.
Sì.
Perché ho 18 anni.
Sì.
E mio padre mi ha sempre raccontato di come lui dovesse rincorrermi davvero per farmi mangiare, perché non mangiavo più di pochi, cioè due bocconi.
Sì.
Secondo me si doveva toglierlo dalla bocca.
Sei venuta sullo stesso?
Poi vabbè, comunque in casa mia non si è mai mangiato niente di particolarmente malsano, perché in casa mia le merendine non sono mai entrate e i dolci, se mai, quando mai si facevano, li faceva mia madre, anche il pane, tutto il cibo.
Anch'io faccio i dolci proprio.
La mamma e il papà, va bene. E i tuoi coetanei invece?
Il pane l'ha sempre fatto la mamma.
No, dico i tuoi coetanei invece, che rapporto hanno con il cibo spazzatura, con gli zuccheri, con le bevande gassate?
Devo dire che nella mia classe non vedo molti che comunque bevono cioè molte bevande gassate, di solito sono tutti lì con la borraccia d'acqua. Piuttosto vedo magari che tutti quanti si portano la merendina, oppure prendono il panino o la merendina alle macchinette, quello sì.
Con che risultati?
Ma in classe mia penso che non ci sia nessuno di effettivamente sovrappeso.
Ma? Basta? Ma basta, questa è la tua esperienza, quello che hai visto tu.
Un pochino più in carne, diciamo, magari è lievemente sopra la media.
Ti ringrazio.
Grazie a lei.
Ciao. Sì, nelle scuole si fa cultura dell'alimentazione, scrive Beatrice al 331-6214013. Si cerca di dare delle dritte corrette, poi però nello stesso tempo ci sono i distributori di merendina, quindi spazzatura, e di bevande dolcificate. 02-33-001-001. Ciao.
Pronto?
Sì, sei tu.
Sono io. Bene, allora, io ho 60 anni. Quindi quando ero una ragazza io, merendine, bevande gasate praticamente, bevande zuccherate praticamente, quasi nessuno le utilizzava. In classe nella mia scuola obesi non ce n'erano. Io per lavoro ho a che fare con i pediatri tutti i giorni.
Sì.
E i pediatri sono allarmatissimi perché nei congressi, appunto, i dati sono quelli che tu hai dato. Ma basta vedersi, osservare intorno, vedi ragazzine di 12-13 anni che sono grassissime, ragazzini anche. E poi oltretutto in Italia, rispetto ad altri paesi, si fa molto meno attività fisica. Non sì. soltanto si mangia male, si inizia a mangiare male come negli Stati Uniti. E questo sono proprio dati che i pediatri tutti i giorni vedono. Proprio sì. la cattiva abitudine, e oltretutto no, mangiare a tutte le ore.
Come si contrasta tutto questo?
Con l'educazione nelle scuole, partendo dai bambini, cosa vuoi fare? Cercare, e anche l'educazione delle famiglie, a questo punto bisognerebbe educare le famiglie.
Forse bisognerebbe sì, prenderla dalla parte del manico, perché
sì,
in effetti perché i bambini che colpano...
cercano di fare il loro, però è ovvio che non sono a casa delle famiglie tutti i giorni a dire guardi che quello che lei sta dando a suo figlio è sbagliato, oppure gli faccia fare dell'attività fisica. E molto spesso quando gliele fanno notare... I genitori praticamente quasi si offendono
sì.
a dire che il figlio è obeso, cioè non lo vogliono ammettere.
O non si accorgono o non si vogliono accorgere.
No, non se ne vogliono accorgere, perché ne parliamo spesso di queste cose. Poi quando vanno a qualche congresso, specialmente su questo punto, sugli argomenti dell'alimentazione e l'obesità infantile in Italia. Tra l'altro, una volta il problema era più frequente nel sud d'Italia.
Adesso uguale,
però non è vero, adesso inizia a essere un problema anche nel nord Italia.
Ti ringrazio.
Ciao.
Le famiglie del centro e del sud Italia, sempre secondo questo studio, registrano un'incidenza maggiore di sovrappeso e obesità infantile. La maglia nera, si legge sempre in questo studio, va ai bambini della Campania, oltre il 40% sono sovrappeso obesi, seguiti dai coetanei di Molise, Calabria, Sicilia, Basilicata e Puglia. 0233 001 001, ciao.
Pronto?
Sì, sei tu.
Sì, sono io. Ma un po' di cose le hanno già dette gli altri, mi chiamo Anna. Sentivo demonizzare la pasta. Io ho 61 anni e sono cresciuta negli anni 60, dove ancora non c'era un giorno nelle famiglie dove non si mangiasse la pasta a pranzo e o anche a cena a volte. Però non eravamo grassi. Credo che molto era... non c'erano merendine, tutte queste cose fuori, cioè le merende erano merende vere, anche pane e salame, per dire. Ci muovevamo anche tanto, cioè c'era proprio il gioco, sempre giocare, movimento. Eravamo bambini dalla bicicletta, io abitavo a Melegnano, quindi una cittadina, però erano altri tempi, lo capisco, si andava a scuola a piedi, si andava all'oratorio il sabato e la domenica, si giocava tutto, sempre giochi di movimento. Io non ricordo bambini, ce n'era forse una alle elementari che era sovrappeso, ma eravamo tutte toniche, cioè prevalentemente sane.
Stile di vita, quindi?
Ma sì, è uno stile di vita. Poi non stava la televisione, la vedevamo la domenica, cioè non eravamo mai seduti, cioè c'era il problema opposto di farci stare seduti.
Non solo, c'è un problema nel problema nella televisione, che la pubblicità dedicata ai bambini è targetizzata e punta proprio a diffondere questo tipo di alimenti che poi provocano questi problemi. Ti ringrazio.
Esatto, grazie a voi.
0233 001 001 331 62 14 013. Mia cugina in prima elementare all'intervallo scambiava la carotina o la mela in cambio di patatine o brioche, scrive questa ascoltatrice. E ancora Giuseppe che scrive invece: in Italia ci sono programmi televisivi in cui si difende a spada tratta la carne rossa e i salumi e si tace sulla nocività dei prodotti dolciari più deleteri come le merendine e le bevande gassate. A proposito di merendine e bevande gassate, vale forse la pena introdurre in questo ragionamento la questione delle politiche pubbliche di contrasto a questo fenomeno. Come sapete, nelle scorse settimane c'è stata una proposta che aveva se non altro il merito di sollevare il problema, proposta avanzata dal ministro dell'istruzione Fioramonti e che è stata osteggiata, derisa e poi rapidamente accantonata. Vi sarete accorti, è sparita del tutto dal discorso pubblico. Altrove questa tassa c'è, funziona, ha diminuito in modo sostanzioso il consumo di zuccheri. Buongiorno, anzi buonasera, benvenuto Roberto Lapira, direttore del fattoalimentare.it. Ci sente? Chissà cosa è successo a questa linea telefonica, vediamo se spostando di qua. Pronto? Pronto? Allora chiedo alla redazione di ripristinare il collegamento col direttore del Fatto Alimentare, intanto prendo una delle vostre telefonate. Ciao!
Sì, ciao!
Eccoti!
Sono Pietro, dalla Brianza.
Ti ascolto.
Io ho una figlia che è stata giovane e ci ho provato a spiegarle che doveva mangiare delle cose sane. Non è stato facile, perché poi tornava da scuola e diceva sì, ma le mie compagne portano le merendine, ma le mie compagne mi invitano alle feste e mangiano delle schifezze incredibili, ma di sabato si va da McDonald's, no? Le mie amiche, le mie compagne vanno da McDonald's. Quindi non è facile combattere con queste cose. Merendine, McDonald's, programmi televisivi, anch'io noto che ci sono un mucchio di programmi televisivi assolutamente diseducativi. Lo chef è diventato un supereroe, come una volta era i calciatori. Feste di compleanno, tutte queste cose qui. La pubblicità. I bambini sono un target privilegiato della pubblicità che li invita a mangiare merendine e a mangiare ogni sorta di schifezze possibili e immaginabili. Difficile per un genitore combattere con queste cose.
Tu ce l'hai fatta alla fine o no?
Sì, ce l'ha fatta lei da sola, perché è diventata vegetariana.
Ok.
È diventata, crescendo, è diventata animalista, vegetariana, quindi si nutre bene.
Ha fatto il giro da lì, ti ringrazio.
Grazie a voi.
02 33 001 001 331 62 14 013. Sono un insegnante. Aggiungo un'osservazione: non c'è evento anche per bambini che non sia associato a una merenda. E per le vie di Milano i negozi di cibo da sport sono in rapidissima crescita, stanno invadendo ogni luogo frequentato da giovani e famiglie. È la incultura statunitense ormai diffusa che produce i suoi effetti, scrive invece Roberto. E vediamo invece chi c'è qua su questa linea. Ciao.
Pronto?
Sì, sei tu.
Ciao, credo che ripeto quello che hai detto prima, siamo bombardati dalle multinazionali, delle merendine, dei vari McDonald's, con le robe varie, e credo che diventi difficile fare un'educazione alimentare seria anche nelle scuole, penso, e anche i genitori.
Tu come hai fatto? Sei un genitore? Sei un...
No, io sono single. Beh, io sono vissuto in altre epoche, e forse ecco, anche tra la famiglia, anche la mamma, a metà di campagna anche si riusciva anche a avere un'alimentazione più sana e più equilibrata e tutto.
Grazie.
Grazie a te. Buonasera a tutti. Ciao.
Elena che scrive: l'ansia materna riempie troppo il piatto, il cibo sostitutivo dell'affetto e del tempo, scrive questa ascoltatrice, insomma andando un po' dietro a quella prima suggestione che vi davo io per, insomma, autodenunciare il mio comportamento sbagliato dal punto di vista alimentare con i bambini. 02 33 001 001. Ciao.
Pronto?
Sì, sei tu.
Ciao. Senta, io volevo dire qualcosa, sia come genitore che come insegnante.
Sì.
Come genitore, diciamo, io e mia moglie abbiamo sempre, diciamo, dato ai nostri figli un'alimentazione sana, cose di questo genere. Anche se a scuola era un po' problematica, perché magari, che ne so, uno portava le merendine, l'altro l'altra la mela, la bambina diceva: papà, ma io porto sempre la mela, mentre l'altra portava queste brioche, cuscine, cose. Mentre a scuola è un po' difficile, perché io ad esempio sto combattendo da tanti anni nel consiglio d'istituto per far togliere queste macchinette di prodotti spazzatura che mettono, però ci sono delle lobby di questo genere che nella scuola hanno una loro influenza, capito? Ad esempio dico sempre, ma perché non mettiamo i prodotti di distribuzione eco, solidali? Però il mio segretario dice sempre no, non possiamo perché ci sono le gare d'appalto, li vincono queste grosse, queste grosse catene di distribuzione. Quindi sotto questo punto di vista è una battaglia dura da fare, anche a scuola stessa, anche se, ripeto, noi insegnanti un minimo di cultura.
Soprattutto se si è da soli a combattere questa battaglia. Ti ringrazio, ascoltatore.
Prego, arrivederci.
Perché in attesa qui su questa linea ci dovrebbe Pronto? Essere il direttore del Fatto Alimentare, Roberto Lapira. Buonasera.
Buonasera a tutti.
Ha sentito forse queste ultime telefonate? Io l'avevo introdotta.
Forse l'ultima perché era caduta la linea.
Io l'avevo introdotta prima con quel ragionamento sulle merendine, sulla tassa, sulla sugar tax che è stata avanzata nelle scorse settimane, sì. Ed è stata sommersa da davvero una valanga di critiche da tutti gli schieramenti e insomma improvvisamente insomma si è già smesso di parlarne. Perché un'alzata di scudi così unanime contro quell'idea di sugar tax, idea banalizzata, ridicolizzata, eppure se non altro aveva il merito
di... La sugar tax, per essere chiari, è in qualche modo adottata in 50 paesi al mondo, parliamo anche di Francia, Inghilterra, cioè non stiamo parlando del terzo mondo, e questi che non la vogliono... Il problema è che uno introduce la sugar tax non come una tassa sulla benzina, per cui per fare cassa e pagare un buco e coprire un buco di bilancio. La sugar tax è fatta, deve essere fatta. Ci sono due regole fondamentali. Uno, che deve essere almeno il 20%, incidere almeno sul 20% sul prezzo finale del prodotto. Questo è fondamentale, deve essere penalizzante per l'acquisto. E la seconda cosa è che i soldi non devono servire a coprire il buco di bilancio, ma devono servire a fare dei progetti precisi di educazione alimentare in Italia, che non fa nessuno. Non si può introdurre, parlare di sugar tax solo per fare cassa. Questo è stato l'errore fondamentale. Invece la sugar tax ha un ruolo importantissimo, tant'è che noi abbiamo fatto, voglio raccontarlo, una petizione che ha raccolto 340 firme di nutrizionisti, dietisti, medici e pediatri. È stata appoggiata da 10 società scientifiche che si occupano di diabete e di nutrizione italiane e sostenuta da gente come Remuzzi del Mario Negri, Ricciardi, l'ex presidente dell'ISS, e Branca dell'OMS. La tassa sulla salute, la tassa sulle bibite zuccherate è sponsorizzata anche dall'OMS. Non stiamo parlando di aria fritta, di ridicolizzare una cosa molto seria. E invece è così in Italia, le cose molto serie non si vogliono affrontare, ma questo è normale. Ma il discorso, il signore di prima parlava delle merendine a scuola, a Milano è stata fatta.
E quindi questa resistenza a cosa è dovuta? Al peso dell'industria alimentare?
L'industria alimentare e le lobby, voglio dire, che influenzano in modo radicale, voglio dire, la politica l'educazione alimentare in Italia. Da noi non c'è nessuno che fa educazione alimentare nelle scuole. La fanno gli insegnanti per loro volontà a livello singolo, ma il Ministero della Salute non fa nulla, il CREA, che è l'ex IRA, non fa nulla. Cioè, ci sono delle. In Italia le lobby che contano sono Coldiretti, sono Federalimentari, alimentari, vabbè, comunque le aziende alimentari che producono dolciumi, eccetera. Ma questo è normalissimo, voglio dire.
E in questo quadro ovviamente non ha senso parlare di non lo so, delle leggi che per esempio limitino la possibilità di aggiungere zuccheri, cioè vietare di aggiungere zuccheri ai prodotti in vendita.
Ma non è questione di aggiungere zuccheri ai prodotti in vendita. Quello che è successo in Inghilterra è importante. Hanno deciso di mettere la sugar tax un anno e mezzo prima pensavano di incassare 400 milioni l'anno, ne hanno incassati 250. Perché? Perché le aziende hanno modificato, hanno ridotto lo zucchero, hanno modificato le ricette dei prodotti. Questo è fondamentale, voglio dire. La Fanta in Inghilterra ha non so quanto meno zucchero rispetto a quella italiana, per farli rientrare in ore. Quindi le aziende, quando sono, come dire, spinte, si autoriducono, riducono, modificano le ricette dei prodotti. La stessa cosa è successa per l'etichetta semaforo, anche in Italia, che non si... quando abbiamo parlato... Un'ultima cosa,
No, in realtà siamo un po' in chiusura, quindi le chiederei di non aprire una parentesi, ma di concludere.
Va bene. Il discorso di fondo è che un nutrizionista serio non può essere contrario a una tassa sulle bibite zuccherate. Questo è il discorso di fondo, perché abbiamo il 30% circa di ragazzini obesi e il 40% tra gli adulti. È un problema serio, si può iniziare a discutere, voglio dire, affrontare in questo modo, destinando i soldi della sugar tax all'educazione alimentare e non ad altre cose.
Grazie, la ringrazio.
Alla prossima.
Alla prossima, Roberto Lapiera, direttore del fattoalimentare.it. Qualche SMS, sono rimasta un po' indietro. Bisognerebbe vietare tutte le pubblicità di prodotti alimentari dirette ai bambini e nello stesso modo vietare i gadget nelle merendine o in altri prodotti alimentari. Certamente si impara a mangiare in famiglia, ma dare una mano a genitori e insegnanti non sarebbe male, scrive Monica. Ciao, io noto che le famiglie con i bambini obesi sono comunque famiglie problematiche e poco acculturate. Il che, scrive Chiara, è molto indicativo. L'alimentazione sana, scrive quest'altro ascoltatore, costa tempo e fatica. Una merendina comprata è più veloce, quindi far mangiare bene i propri figli è prevalentemente una questione di impegno. Un'ultima telefonata allo 02 33 001 001. Ciao.
Pronto?
A te l'onore. Accidenti, Francesca. Ma... Carla, buonasera.
Sì, buonasera. Ho ascoltato con attenzione specialmente l'ultima parte qua, no? Secondo me mettere tasse su merendine, su questo, su quello, cos'è? È una proibizione per rizzare le cose. Allora, oggi hanno demonizzato il pane, sono anni, il pane che io quando ero bambina, allora parlo degli anni 50, dai, 50, poi 60 avanti, il pane era l'alimento principale, ecco, al mattino zuppa, caffè, latte col pane, mezzogiorno, tutti i giorni pasta o riso, se ti piaceva bene, non ti piaceva ne mangiavi di meno, un pochettino di pietanza. E mi ricordo sempre il pollo, no, alla domenica magari, con una coscetta di pollo, una coscia di poco, bisognava mangiare almeno un panino, mi dicevano, accompagna la carne, non puoi mangiare così. In Piemonte si diceva, mangia patal, tal vuol dire senza mangiare pane assieme, no? Tutto così, da ricchi. Allora, non c'erano bambini obesi, non me ne ricordo, forse uno, ma aveva altri problemi. Nessuno, e è vero, come diceva l'ascoltatrice di prima, poco tempo fa, ci muovevamo sempre. Chi è che stava seduto lì? Non c'era la TV, c'era la radio, ma la radio l'ascoltavi anche in casa, magari facendo qualcosa, così, no?
È finito il tempo, Francesca Carla.
E poi si correva nei prati, si andava in montagna, ci si muoveva.
Francesca Carla,
e mi ricordo
è finito il tempo. È finito il tempo. Francesca Carla,
zucchero.
Buona serata, grazie.
Buonasera.
Nella mia scuola si fa educazione alimentare, ma finché i genitori continuano a frequentare i ristoranti tipo burger che nascono come funghi, non c'è speranza. Sono un insegnante in pensione da poco e nella mia esperienza non risultano questi dati allarmanti. L'obeso era un'eccezione, il sovrappeso piuttosto raro. È una media nazionale ed è il sud a essere più colpito da questa questione. Ciao, la proposta del governo di istituire una tassa sulle merendine e sulle bibite gassate si è attirata subito gli strali di politici, pseudogiornalisti e opinionisti ad osteria, assoggettati alle industrie che producono questi cibi molto nocivi. E niente, il tempo è finito, sono le 20:31 minuti. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 18:30 con l'ora di punta, vi ringrazio, vi do appuntamento a domani, già l'ho detto, buona serata, ciao!